yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è 1 febbraio, è mercoledì e questa è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì e va in onda a partire dalle ore 7.50 su Radio Grad, Radio Sonar, Radio Sherwood, l'Autoradio e anche in modulazione di frequenza per la provincia di Cosenza e per la Calabria su Radio Ciroma. Oggi cercheremo di fare un giro del mondo partendo dal Brasile e arrivando nei cortili di casa nostra, non dimenticando di attraversare la guerra e persino gli Stati Uniti d'America. Voi dite troppo? Beh, vedremo se ci riusciamo. L'intento è questo, forse ambizioso, ma un po' dimostra che le cronache, che a volte sembrano essere locali, in realtà sono intimamente connesse con un sistema di capitali che per sua natura è mondiale e quindi coinvolge un po' tutto. Partiamo dal Brasile, ci siamo lasciati alcune puntate fa, anche attraverso Caffè Cornetto, con le cronache di neanche un mese fa dell'assalto fascista ai luoghi della democrazia borghese brasiliana. Ricordate tutti quanti le immagini dell'8 gennaio, appunto, in cui un manipolo di persone pericolose sicuramente si è lanciata nella distruzione dei luoghi del potere borghese, quindi il Planalto di Brasilia, e poi insomma l'intervento della polizia e tutte le considerazioni politiche che sono state fatte. A che punto siamo? Lula probabilmente, riprendiamo quello che disse Cogiola, da noi interpellato in Caffè Cornetto, si è trovato molto più sguarnito di quanto potesse pensare e quindi ragionevolmente è andato avanti di fatto destituendo tutti i vertici delle forze militari a livello federale e a livello locale. Apro chiudo parentesi, il Brasile è un paese immenso, più grande dell'Europa, e il piano locale è gestito principalmente dalla forma statale, ossia questi grandi stati, lo Stato di San Paolo, lo Stato di Rio de Janeiro, lo Stato delle Amazzonie, che hanno delle deleghe molto importanti proprio perché la loro estensione territoriale spesso e volentieri coincide, tanto per dare un'idea, a molti paesi dell'Europa. E dunque la rimozione dei vertici delle forze armate non è avvenuta solamente a livello nazionale, quindi generale, si dice federale, ma anche a livello locale. Insomma, questo vuol dire che Lula un po' ha capito la lezione, trovandosi di fatto sguarnito, ecco, questo forse è il termine migliore, almeno quello che sembra, ha preferito utilizzare la mano dura, e certo dimenticandosi che forse la democrazia deve essere difesa più attraverso una militanza, nel senso che, come lo stesso Cogiola in un recente articolo ricorda, la democrazia militante forse è il miglior antidoto contro queste recrudescenze fasciste, che evidentemente non è semplicemente con un colpo di spugna una sostituzione di individui che può appunto riuscire ad esaurirsi. Comunque Lula sta andando avanti ed è importante da questo punto di vista legare uno dei suoi più recenti provvedimenti, ossia quello in cui vieta l'invio delle munizioni per i famosi Leopard, sarebbero i carri armati che dovrebbero arrivare in Ucraina via Germania, sostenendo che garantirebbe una sorta di neutralità, rifiutando persino le sanzioni che sono state imposte alla Russia di Putin, ovviamente. E ciò chiaramente colloca il Brasile su un piano molto diverso, non più tanto subalterno agli Stati Uniti quanto potesse essere precedentemente col governo Bolsonaro. Di quest'ultimo appunto vorremmo parlare in questa seconda parte della trasmissione, poiché continua a sembrare ancora negli Stati Uniti d'America. Ricordate che la sua fuga è stata architettata il 28 dicembre, e, però ecco, delle notizie stanno cominciando a trapelare, perché voi sapete bene che c'è una accusa di genocidio ai suoi danni e tanti processi, ragione per cui non è tanto propenso a ritornare in patria, perché potrebbe essere effettivamente poi condannato. Una delle ragioni per cui è accusato di genocidio è legata a una legge che è stata promulgata tre anni fa, insomma, dal 2020 al 2021, infatti viene chiamata addirittura legge genocidio, e riguarda una riserva molto importante chiamata Yanomamis, che si trova tra lo stato di Roraima e Amazonas, quindi diciamo nella zona sostanzialmente più conosciuta come quella occupata da una parte dell'Amazzonia che sappiamo essere immensa, e questa riserva è oggetto di attenzioni di Bolsonaro dal 1992, immaginate, quindi da circa una trentina d'anni, forse qualcosina di meno, da quando è diventato deputato della Repubblica Brasiliana. Bolsonaro ha avuto sempre voglia di eliminare questa riserva, poiché appunto secondo lui non avrebbe diritto di esistere, e dunque ha fomentato quelli che vengono chiamati garimpeiros, ossia personaggi che vanno a cavallo, entrano in queste terre, saccheggiano sostanzialmente tutto ciò che trovano all'interno di questa riserva, che ricordiamo è una riserva che è stata istituita ufficialmente e che da allora Bolsonaro cerca di eliminare nel suo status di inviolabilità, o comunque dei diritti estremamente peculiari e particolari. E c'è riuscito nel 2020 e nel 2021, eliminando appunto questo vincolo, determinando la morte di numerosi soggetti evidentemente legati al territorio in uno stato di sviluppo molto diverso rispetto al nostro, e quindi diciamo è riuscito nel suo intento, almeno fino a questo punto. Poi la giustizia brasiliana deciderà cosa fare, ma uno dice: è così razzista Bolsonaro? È questo il motore che porta avanti una scelta così drastica, la deforestazione, deforestamento che dir si voglia, di un polmone così importante per tutto il globo? Può essere esclusivamente guidato da un sentimento di odio razzista come può essere quello di Bolsonaro, e non abbiamo difficoltà ad attribuirglielo? Beh, probabilmente no, cioè non è solo quello, perché queste terre fanno gola, e infatti lì sembra esserci una riserva di oro illegale. E si è scoperto recentemente che effettivamente da queste terre viene regolarmente estratto in maniera del tutto illegale questo oro, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista del rispetto delle popolazioni che vivono in questa riserva. Evidentemente avvengono delle violazioni persino del diritto borghese. E quindi ecco, accusare Bolsonaro di genocidio è sicuramente giusto. Pensare che sia mosso esclusivamente da ragioni etniche o razziste, appunto come abbiamo detto fino a un minuto fa, è un po' ingenuo. Infatti poi scopriamo da una recente inchiesta che è stata fatta in ambito brasiliano e non solo, che questo oro illegale viene estratto sì da queste terre, quindi necessita di questi delinquenti a cavallo che vanno, maltrattano o addirittura torturano o uccidono la popolazione locale, che sono sguarnite di qualsiasi tipo di difesa, ma questo oro illegale finisce da qualche parte. Un po' questo dobbiamo sempre tenerlo a mente, un po' come anche succede nel Congo. Il Papa Francesco è andato recentemente in Africa denunciando, meno male almeno lo fa lui, questo tipo di traffico. Il problema è che questo oro illegale finisce nei nostri cellulari e nei nostri PC, e questa inchiesta che citavo un secondo fa è riuscita a seguire il denaro, follow the money si dice, e a scoprire che questo oro illegale viene raffinato da, immaginate un po', la 44esima azienda italiana, quindi è una cosa che ci riguarda direttamente in termini di grandezze, che è la Cimet, che si occupa di raffinare questo oro illegale, quindi violando evidentemente il diritto internazionale, ragione per cui è sotto inchiesta anche essa in ambito brasiliano, ovviamente non italiano, e anche dalla Marsam, che è un'altra azienda, se non erro, di origine brasiliana invece, quindi è locale. E dunque, indovinate un po' quali sono poi gli acquirenti di questo oro illegale, insomma, per cui tutti si scandalizzano, ed è corretto che sia così. poi la parte successiva è quella ovviamente che è ulteriormente e forse ancora peggio, sono proprio Google, Microsoft e Amazon, ed è proprio partita da un'indagine avvenuta in ambito statunitense, poiché questi grandi giganti hanno dovuto relazionare sull'approvvigionamento delle proprie materie prime, che è emerso che quest'oro veniva raffinato, quindi proveniva dalla CIMET, azienda italiana che a sua volta si approvvigionava appunto di quest'oro che veniva garantito da Bolsonaro. Quindi, quando, chiudendo questa trasmissione, quando ci si chiede come sia possibile che un personaggio così squallido, razzista, palesemente fuori dagli schemi, possa essere stato presidente, possa essere stato supportato e ancora oggi abbia tanto successo, perché è innegabile che è così, ecco, ricordiamoci che non è lui il problema, bensì la classe dominante di cui espressione, che evidentemente vive di tutto ciò e fa leva su queste pulsioni di facciata che sono legate a fenomeni razzisti eccetera eccetera, per ottenere i più grandi lauti guadagni, come il cavadilalismo del resto vuole. Grazie a tutti per l'ascolto e a sentirci presto.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.